Questa guida audio sulla città di Monteurano è stata registrata con la voce di Michele Paoletti. Buon ascolto. Monteurano è un paese di circa 8.000 abitanti. Affacciato sul mare ad est, a 250 metri sul livello del mare, vanta una veduta completa sui Monti Sibillini ad ovest. Dal belvedere dei giardini pubblici, le cosiddette piantine, con un solo sguardo si abbracciano mare e monti. È sicuramente questa una delle note caratteristiche che rendono interessante e piacevole una visita al paese, oltre alla possibilità di poter acquistare calzature, prodotto di una tradizione artigianale che ha preso il via nel Settecento. Uno sguardo attento permette di scoprire un centro storico contenuto nello spazio e ben conservato. La storia di questo paese è collegata a quella della vicinissima città di Fermo, con la quale, fin dall'alto Medioevo, ha condiviso vittorie e sconfitte, con un rapporto prevalentemente di sudditanza. La presenza di un insediamento abitativo, venuto alla luce in questi ultimi anni in località Tenna, permette di ipotizzare la presenza dell'uomo sin dal Neolitico. Intorno all'anno 1072, documenti riferiti a possedimenti della corte farfense e passati con accordo al vescovo di Fermo segnalano la presenza del monastero femminile di San Pietro in Monteriano. È la fonte storica più antica che documenta l'esistenza di Monteurano. Da poco prima dell'anno 1000 sino al 1197, anno della morte dell'imperatore Enrico VI, i farfensi ed il vescovo di Fermo godettero dell'appoggio dell'imperatore per il controllo sui territori, nonostante le rivendicazioni della curia romana. Federico II il Barbarossa, incoronato imperatore a Roma nel 1218, riuscì a riportare sotto la propria giurisdizione buona parte della Marca, anche se alcune città rimasero dalla parte del Papa. Nel 1250 muore Federico II e a questo avvenimento segue il crollo del sistema amministrativo imperiale nella Marca. Nel 1252 Monteurano, sotto la guida di Salimbene, Syndacus et Procurator, stipula accordi con il podestà di Fermo, Raniero Zeno. Fermo si impegna a difendere Monteurano, a mantenere in buono stato e nel suo diritto tutto ciò che può concorrere ad una sempre più stretta collaborazione. E concede la cittadinanza fermana ai monturanesi. Nel 1376 Rinaldo da Monteverde si impadronisce di Fermo e la governa con tirannia per più di 3 anni. Nel 1380 Egidio di Tommaso da Monteurano e Buonaccorso Righeti di Montesanto, Potenza Picena, alla guida dei fermani riuscirono a catturare ed eliminare questo tiranno. Nel corso del XIV secolo numerosi documenti testimoniano continue scaramucce tra Sant'Elpidio a Mare e Monteurano, due comuni distanti 3 km e in contrasto per confini di terreni, chiuse dei molini, talvolta veniva fatta una guerra per una secchia, per un pozzo o un furto di bestiame. Nel 1447 Sant'Elpidio assalta e saccheggia Monteurano, rubando anche una campana. Sarà necessario l'intervento di Fermo che ordinerà agli elpidensi di restituirla. Nel 1479 si pose fine a tali diatribe. Nel nuovo palazzo dei priori di Fermo venne redatto un atto nel quale i componenti della delegazione di San Lopidio ad Mare e di Monteurano concordarono patti pro bono pacis, facendo tabula rasa di tutte le liti, processi e condanne. Per tutto il XVI e XVII secolo non ci sono avvenimenti di particolare interesse. Agli inizi del Settecento, precisamente nel 1701, dei 1123 abitanti, 811 risiedono all'interno del paese e nel borgo. Il 72% esercita l'attività agricola. 7 famiglie vivono di entrate, 18 di fatiche, 3 sono i calzolai, 1 mulinaro, 1 mulattiere e un maestro di scuola e un sacerdote. Il calzolaio, in ossequio ad antiche tradizioni, è un gradino sopra le altre arti. Due pergamene, una del 1766 e l'altra del 1767, firmate dal cardinale Federico Marcello Lante, per incarico di Papa Clemente XIV, pongono fine a diatribe tra il comune di Monteurano e il capitolo dei Gesuiti di Fermo, che non stava pagando la quota di frumento pattuita, e con i fermani che dirottavano altrove acqua del vallato di proprietà di Monteurano, a grave discapito del molino. Le frequenti contese per l'approvvigionamento dell'acqua sono diventate un fatto storico-culturale, che ha ispirato poeti come Torquato Tasso con La secchia rapita, o la fantasia dei cittadini nelle rievocazioni storiche, come quella della Contesa del Secchio a Sant'Elpidio a Mare, la più antica delle Marche. Il censimento del governo pontificio del 1782 rileva a Monteurano 1630 abitanti. Nel corso del XIX secolo, nonostante le tante vicende che sconvolgevano la vita politica amministrativa del centro Italia, a Monteurano, oltre all'agricoltura, si imponeva la raccolta delle fecce di vino e degli stracci che venivano venduti agli industriali di Prato, in cambio di cartone pesante e scarti di cuoio, utilizzati poi dai calzolai. Grazie a questa attività, Monteurano diventa uno dei maggiori centri produttivi di pantofole, o meglio, di chiocchiere, ovvero delle pianelle foderate in stoffa, prive di tacco e con suola leggera di pelle cavallina. Queste pantofole, avendo costi bassi, soddisfacevano le esigenze della comunità. Nell'immediato dopoguerra, specializzandosi nella produzione di calzature da bambino, Monteurano è arrivato a produrre il 16% dell'intera produzione mondiale. Oggi, nonostante la crisi che ha colpito l'economia mondiale, le calzature di Monteurano sono altamente apprezzate per l'ottima qualità sia in Italia che all'estero. La storia della chiesa di San Michele Arcangelo ha inizio il 5 maggio del 1868, quando il Consiglio Comunale riconosce necessaria ed urgente la costruzione di una chiesa parrocchiale che sia sufficientemente grande da contenere i fedeli. Per la sua realizzazione, la comunità monturanese si rivolse ad una personalità illustre dell'epoca, l'architetto Giovan Battista Carducci di Grottazzolina. Il progetto non si fermò esclusivamente alla progettazione della chiesa, ma si estese a tutta la zona circostante, includendo la piazza ed i giardini pubblici. Il 28 agosto 1870 venne inaugurata una fornace, proprio per la produzione del materiale edilizio utilizzato per la realizzazione del progetto, demolita successivamente negli anni 70 per dar spazio agli attuali uffici postali. Negli anni 1874 fino al 1881 i lavori si fermarono probabilmente a causa della mancanza di fondi. Nel frattempo, morto l'architetto Carducci, venne chiamato a proseguire l'opera Giuseppe Sacconi di Montalto Marche, il noto architetto che ha progettato e realizzato l'altare della Patria a Roma. Il Sacconi modificò solo in parte il progetto del Carducci, realizzando un'opera che per i critici rappresenta la migliore espressione della sensibilità e dell'eclettismo artistico dell'architetto. La chiesa negli anni ha subito cambiamenti, in particolare con la rimozione dell'altare maggiore e della balaustra. È da ricordare come a quel tempo il sacerdote celebrasse messa dando le spalle ai fedeli, che sedevano al di là della balaustra. La chiesa al suo interno contiene opere di Alessandro Ciccarelli, Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina di Ubaldo Ricci, Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina da Siena, e di Filippo Ricci, Madonna di Loreto con Sant'Agostino e San Rocco. La chiesa vanta inoltre un importante organo costruito da Vincenzo Paci di Ascoli Piceno nel 1865 e restaurato recentemente. Il palazzo settecentesco è sede di un archivio storico contenente documenti a partire dalla fine del 400. All'interno della sala consiliare sono conservate opere molto importanti per il paese, come il dipinto di Ludovico Spagnolini, fatta a Premont, la Piazza Grande, Monteurano in vista del Torrione e del Mare, Monteurano il Corso del Castello e il suo autoritratto. Infine, l'affresco della Madonna delle Nevi. L'affresco cosiddetto della Madonna delle Nevi è un'opera realizzata nella seconda metà del 400 dal maestro Pier Palma da Fermo. Il soggetto raffigurato ha origini antichissime e vede la Vergine in piedi, di grandi dimensioni, mentre allarga il suo manto, sostenuto dagli angeli per accogliervi e proteggervi al di sotto i fedeli inginocchiati, donne a destra e uomini a sinistra. La Vergine si presenta ieratica, con tratti fisionomici statici e una fisicità piatta ma imponente. La qualità pittorica è quella tipica di un artista locale, legato ancora alla tradizione iconografica e stilistica medievale, nonostante sia già in corso in Italia il rinnovamento artistico rinascimentale. Di fronte alla chiesa di San Michele Arcangelo si erge il monumento ai caduti. È una struttura in marmo progettata nel 1918 e terminata in soli 4 anni. Annualmente, in occasione del 4 novembre e del 25 aprile, la banda musicale accompagna il corteo cittadino e le autorità per la deposizione della corona alla lapide del monumento. La Porta del Sole. Il castello, realizzato tra il XIII e il XIV secolo, è un insediamento fortificato all'interno del quale, per necessità difensiva, la popolazione era costretta ad asserragliarsi durante i periodi difficili del Medioevo. È a pianta triangolare, chiuso da mura, di cui ancora visibili alcuni resti. All'interno del castello ci sono tre piccole piazze, oggi Piazza Leopardi, Piazza Cortile e Piazza Guglielmo Marconi. L'accesso era possibile solo da sud, attraverso appunto la Porta del Sole, una torre difensiva con un arco gotico tuttora in ottimo stato grazie alla sistemazione conservativa del 1993-1994. La locale tradizione orale racconta come la porta trattenga ancora tra i suoi mattoni le ossa e le armi dei coraggiosi assedianti e dei difensori che combatterono nei tempi ormai lontani. Per tale motivo, o forse perché in passato vi era allocato il vecchio mattatoio comunale, questo angolo è anche chiamato Lumacello. La via interna del castello, che conduce alla Porta del Sole, è chiamata non a caso Via del Baluardo. Un dipinto di Ludovico Spagnolini, Monteurano in vista del Torrione e del mare, la ritrae sotto il sole di mezzogiorno. La Torre Civica. Salendo per Via del Baluardo ci troviamo a destra la Torre Civica, costruita tra il XII e il XIV secolo. Presenta una struttura esagonale inglobata nelle costruzioni edificate sui resti dell'antica cinta muraria. La torre, dopo aver concluso la funzione militare, fu adibita al servizio della vecchia chiesa di San Michele Arcangelo come campanile. Attualmente la sua funzione è quella di contenere le campane civiche. La Torre Civica nel 1943 subì il crollo della cupola a causa di un terribile terremoto, lo stesso che fece cadere il vecchio campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, ricostruito poi nel 1975. La torre, nel suo aspetto originario, compare nel dipinto di Ludovico Spagnolini, Monteurano, il corso del castello. La Torre dell'Orologio. La Torre dell'Orologio, anche chiamata Porta Nova, fu edificata nel corso del Settecento e unisce in modo magico la piazza moderna con l'antico nucleo del castello. Questo impianto architettonico è stato costruito sulle già esistenti strutture medievali di una parte dell'antico castello. La torre si compone in due piani coperti a volta e dal coronamento parte una struttura lignea a falde inclinate e un terrazzo praticabile costituito da solaio. Internamente la torre contiene i due orologi cittadini, uno più antico rivolto verso il castello, l'altro più moderno rivolto verso la Piazza della Libertà. Ideata alla fine dell'Ottocento da Giovan Battista Carducci, insieme al progetto della nuova chiesa di San Michele Arcangelo, venne poi ultimata dal Sacconi. L'orologio più recente è di fattura complessa, in quanto dotato di più quadranti con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e fasi lunari. Poiché perfettamente funzionante, i monturanesi possono ascoltare lo scandire del tempo mediante il rintocco delle campane. Fino a qualche anno fa l'orologio veniva aggiornato manualmente. Il curatore, ogni sera alla stessa ora, si recava all'interno della torre per dare la giusta carica necessaria per il giorno successivo, in quanto l'autonomia era di 25 ore. L'orologio, che batte tutti i quarti d'ora, possiede una rara particolarità musicale, denominata meridiana. Suona 60 colpi consecutivi 7 minuti prima delle 8, delle 12 e delle 20. La chiesa di San Rocco. Costruita agli inizi del XVI secolo, la chiesa presenta la facciata in stile neoclassico a pianta rettangolare. Nel 1583 vi fu istituita la Compagnia della Pietà, detta anche del Gonfalone. Consegnata agli agostiniani, prese anche il nome di Chiesa di Sant'Agostino. Abbandonata dagli agostiniani, diventò una cappellina al servizio della parrocchia e della confraternita. All'interno la chiesa presenta una navata centrale con due cappelline laterali, contenenti la Madonna dell'Immacolata e la Madonna di Loreto. Recentemente restaurato è l'altare ligneo del XVIII secolo, prezioso per la marmorizzazione, gli intagli e la doratura lignea. L'ex ospedale. Al lato della chiesa di San Rocco, lungo Corso Mazzini, si trova una struttura settecentesca in laterizio, con giardino annesso. Sorge originariamente come ospedale e ricovero momentaneo per i più poveri, viene successivamente trasformato in ambulatorio di pronto soccorso e poliambulatorio medico. Dal 1980 la sua funzione è stata più volte modificata fino al 1990, anno in cui l'edificio è stato ristrutturato ed adibito a scuola materna. La chiesa di Santa Vergine del Carmelo. La chiesa parrocchiale, appena fuori dalle mura, era di proprietà dei conti Pelagallo, nativi di Monteurano. Chiamata anche Scala Santa, in quanto nel 1834 il cardinale Carlo Pelagallo ottenne da Papa Pio VII l'indulgenza plenaria a favore di tutti coloro che avessero percorso in ginocchio la gradinata di fronte all'altare, da cui appunto il termine Scala, recitando ad ogni gradino una diversa preghiera, come ordinato dal Papa. Nel tempo la chiesa ha subito molte vicissitudini e saccheggi, mancano infatti numerosi ex voto, testimonianza delle indulgenze prese dai fedeli. La chiesa non è attualmente accessibile perché pericolante. La chiesa di Santa Maria Apparente è un edificio medievale in stile romanico, chiamato anche Camposanto Vecchio, per la presenza, fino a qualche anno fa, del vecchio cimitero cittadino. Nel 2000, infatti, in occasione del restauro edile, ci furono ritrovamenti di ossa umane completamente mineralizzate. Antichi documenti ci consentono di datare questa costruzione intorno al 300, poiché la chiesa non appare nell'elenco delle chiese della diocesi di Fermo, paganti le decime straordinarie imposte dal Papa Nicolò IV nel triennio 1290-1290. L'interno della chiesa è a navata unica, con abside semicircolare. Nel corso degli anni la facciata esterna ha subito una ristrutturazione del prospetto, con la chiusura dell'ampia porta d'ingresso a sesto acuto. Chiesa di Santa Maria delle Nevi. Questa piccola chiesa del 1405 è situata fuori le mura del paese, sulla strada che, nel periodo della sua edificazione, conduceva alla città di Fermo. Officiata sino alla fine degli anni 60, oggi si trova in uno stato di grave degrado. Al suo interno ospitava l'affresco della Madonna delle Nevi, opera recentemente attribuita all'artista Pier Palma da Fermo, databile intorno al 1470. Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 si è deciso di portare a compimento il recupero dell'affresco attraverso le operazioni di strappo. Oggi il manufatto si trova nella sala consiliare del comune. La chiesa di San Giovanni Battista. Le prime fonti storiche che testimoniano la sua esistenza risalgono al 1148. Elementi architettonici venuti alla luce durante un recente restauro permettono di ipotizzare che questa chiesa sia la più antica di Monteurano. È chiamata anche San Giovanni in Colle Maiore o San Giovanni in Boxata, in Busso o in Busco. La denominazione di Busco si riferisce agli alberi di bosso che formavano il boschetto che la circondava. La chiesa è una costruzione rettangolare in stile neoclassico ad un'unica navata con tetto a capanna. All'interno l'ambiente è reso gradevole dalla densità cromatica delle decorazioni che ornano le pareti della navata. Nella volta spiccano le figure relative al mistero trinitario con teorie di angeli, opere realizzate nel 1955 dal pittore Elis Romagnoli di Morrovalle. Con un netto contrasto di stile, il presbiterio è caratterizzato da una scenografia da deserto biblico e da primitiva catacomba cristiana. Il fonte battesimale è opera di una bottega artigianale milanese. Vi si conservano una decina di reliquari del 600 e del 700, in intaglio sul legno dorato, e un reliquario del 500 in argento, con lo stemma del vescovo dell'epoca. Nel 1861 la chiesa divenne di proprietà demaniale e fu affrancata dai Bonafede di Fermo e dai conti Raccamadoro Colli. Nel 1923 viene costruito il villino estivo dai conti Raccamadoro in stile Liberty, il tutto, chiesa e villino, circondato da un parco giardino, al quale si accedeva per un viale di pini che scendeva dalla strada provinciale monturanese. Con la morte della contessa Raccamadoro, tutti i beni passarono di proprietà all'arcidiocesi di Fermo. Tra le opere pittoriche all'interno della chiesa spiccano per rilevanza due dipinti del ravennate Gian Battista Ragazzini, La Dispota di Gesù con i quattro dottori e Presentazione di Gesù al Tempio, entrambe del 1592. Di recente la chiesa è stata ristrutturata sia internamente che esternamente. Personaggi e artisti di Monteurano. Carlo Contenti. Carlo Contenti nasce a Monteurano nel 1898, ragazzo intelligente, curioso, vivace, che guarda con attenzione il lavoro del padre, sarto cappellaio, ma cerca di apprendere il mestiere della calzatura, che in quel momento a Monteurano era l'attività prevalente. Diventa un piccolo artigiano insieme a suo fratello Pietro. Nel 1927 emigra a Lecce per iniziare un'attività commerciale che gli garantirà una discreta posizione economica. Ritorna spesso nel suo luogo d'origine e dedica molte poesie ai vicoli del suo paese, calpestati con i piedi dell'infanzia e il luogo delle sue passioni. Carlo Contenti scrisse: «A Monturà, eppure stu paese do son natu, che tante ote lu so maledittu. Mi dà l'impressione che sia fatato, lontano, me ci sento tutto affritto. Appena mi giuduro verso l'Eta o verso Tenna o Porto San Lupio, come sogna lo pa chi sta dieta, cuci lo sogno e quasi me lo miglio. Non ci sta cosa eppure ci sta tutto. Venghe, ci trovo chi non mi può vedere. Odi, rancori, offese, in aria butto. È sempre patria mia, gli voglio ve. Maestro Domenico Fantini. Nasce a Montelapiano nel 1897, vive i primi anni della sua giovinezza a Castellino sul Biferno, dove dirige la banda del paese, continuando la tradizione di famiglia. Avviato a 10 anni agli studi bandistici dal papà, consegue il diploma di trombone prima, quindi di composizione e strumentazione per banda al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli poi. Nel 1923 il Consiglio Comunale di Monteurano bandisce il concorso per maestro di musica e direttore della banda musicale del paese. Tra i 13 concorrenti sceglie il maestro Fantini, consegue il primo premio al concorso regionale di Macerata nel 1927 ed il secondo a quello nazionale di Roma nel 1929. Si sposa con la monturanese Vincenzina Federici, rimanendo a Monteurano sino al 1934. Nel 1947, nominato direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri, inizia una grandiosa carriera artistica ed una continua progressione in quella militare, fino a divenire colonnello nel 1971. Autore di brani di musica sinfonica per banda, marce militari, eroiche e trionfali, trascrive e strumenta opere liriche e molta musica classica e moderna. Nonostante la gloriosa carriera, resta sempre affezionato a Monteurano. Muore a Roma nel 1984 e riposa nel nostro cimitero. Di recente, in occasione del gemellaggio Italia-Cina, al Quirinale sono state eseguite, sotto la direzione del maestro Riccardo Muti, sue composizioni ed ampio spazio gli è stato dedicato nella pubblicazione realizzata per l'occasione della Presidenza della Repubblica. Maestro Cesare Celsi. Nasce a Monteurano nel 1904 e muore a Porto San Giorgio nel 1986. Sacerdote nel 1934 e 1935, si diploma al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma in canto gregoriano e composizione sacra, ottenendo sempre in quegli anni il diploma di composizione profana presso il Conservatorio Martin di Bologna. Nel 1940 consegue il diploma presso l'Accademia Regia di Santa Cecilia con il Branzo Pizzetti. Dal 1944 al 1972 è maestro di cappella della Chiesa Metropolitana di Fermo. È autore di numerose composizioni sacre e profane, che dal 1941 in poi sono state eseguite dal coro ed orchestra dell'EIAR e della RAI, dalle radio francesi e canadesi. Nel 1960 il coro ed orchestra RAI di Milano esegue la cantata Super Flumina Babilonis, già suo lavoro di diploma al corso di perfezionamento con Pizzetti. Dal 1961 il maestro Celsi è stato consulente della Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto, dove ha avuto rapporti molto stretti con Adamo Volpi, organista titolare della Basilica Lauretana. Nella musica sacra si colloca nella generazione post-perosiana, non disdegnando arditezze armoniche e contrappuntistiche sulla scia degli autori di scuola francese e tedesca, senza rinunciare alla tradizione italiana di Puccini e di Pizzetti, suo maestro. Recentemente il comune di Monteurano ha voluto intestargli la piazza antistante il distretto sanitario. Ernesto Spagnolini ed Amalia Gasparrini. Gli esponenti di questa famiglia, in diversi ambiti, hanno rivestito un ruolo autorevole nella città. Ernesto viene nominato sorvegliante della fornace. La moglie, Amalia Gasparrini, il 24 giugno 1877 fonda la banda cittadina, ancora oggi attiva ed apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali. Ludovico Spagnolini. Il loro figlio, Ludovico, nasce a Monteurano nel 1858. Allievo all'Istituto Tecnico di Fermo, l'ITIS, frequenta poi l'Accademia di Belle Arti di Roma. Ottenuta l'abilitazione all'insegnamento, è docente per qualche anno presso la Scuola d'Arte di Loreto. L'insegnamento, tuttavia, non lo distoglie mai dalla grande passione per la pittura. La sua carriera artistica è costellata da importanti rassegne d'arte regionali e nazionali, conseguendo vari riconoscimenti. Nel 1909 espone alla Quadriennale di Torino la tela Fata Premont, che sottolinea come la sua poetica si avvicina ad un realismo dal tono intimo, in cui la realtà naturale viene raccontata nella concretezza della vita quotidiana fatta di emarginazione, miserie, ma anche di emozioni e colori. La forza di Ludovico sta proprio nel saper rappresentare la realtà così come gli si presenta. Arnoldo Anibaldi. Arnoldo Anibaldi nasce nel 1942 a Monteurano, suo punto di riferimento e di approdo. Conseguito il diploma nel 1966 è a Firenze dove si iscrive alla sezione scultura dell'Accademia di Belle Arti. Inizia a farsi apprezzare già da studente. con nel 1969 il monumento per l'alluvione di Firenze e il presepe per la chiesa di Santa Croce. Dopo la laurea comincia subito ad insegnare modellato, scultura, grafica nei licei artistici senza trascurare l'attività come libero professionista. Quanto a riconoscimenti, uno su tutti nel 2016, l'anno della sua morte, riceve il premio internazionale Tiepolo e vede pubblicate le sue opere in Maestri, Selezione d'arte contemporanea e nel volume Italiani, a cura di Vittorio Sgarbi. Le sue opere sono in collezioni private e pubbliche in Italia e all'estero. Sandro Trotti. Sandro Trotti nasce a Monteurano nel 1934 e nel 1940 si trasferisce a Porto San Giorgio con la sua famiglia. Figlio di un muratore, prova anche lui a seguire la tradizione di famiglia, che abbandona dopo una settimana per seguire il proprio istinto verso il disegno e la pittura. Conosce personalità importanti come l'autorevole storico d'arte, anch'egli pittore, Luigi Dania, il quale è molto legato ad Osvaldo Licini. Nel 1949 si iscrive al Liceo Artistico di Stato e in questi anni conosce artisti come Pericle Fazzini, Sante Monachesi, Corrado Cagli e Luigi Montanarini, per il quale posa nel Cristo lavoratore. L'anno della svolta è il 1954, quando la rivista Mondo Operaio pubblica i suoi disegni. Iniziano così le sue prime mostre a Porto San Giorgio, fino ad arrivare in tutto il mondo, soprattutto in Oriente. Diventa infatti docente all'Accademia di Pechino e ad oggi è l'artista occidentale più conosciuto in Cina. Mario Santori. Uomo riservato, schivo, dedito interamente all'arte, impegnato a comunicarla a quanti lo desiderassero. Trasferitosi a Roma nei primi anni 50, entra a far parte del gruppo Bohemian, allora orbitante nella celebre Via Margutta. Alla fine sceglie di ritornare a Monteurano, nella sua terra, dove continua a dipingere spaziando dai paesaggi alla natura morta e al nudo. Vi ringraziamo di aver ascoltato questa guida audio con la voce di Michele Paoletti.